Voglio parlarvi di Gesù, il nostro garante. Gesù, il nostro garante. Capitolo 7, Dio sia lodato, al verso 11. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora di che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non secondo l'ordine di Aronne? Poiché, cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Infatti, queste parole sono dette a proposito di uno che appartiene ad un'altra tribù della quale nessuno ha mai assegnato al servizio dell'altare. È noto, infatti, che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda, per la quale Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. E la cosa è ancora più evidente quando sorge a somiglianza di Melchisedec un altro sacerdote che diventa tale non per disposizione di una legge, dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indistruttibile, perché gli è resa questa testimonianza. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Così qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Questo non è avvenuto senza giuramento. Quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli, cioè Gesù, lo è con giuramento da parte di colui che gli ha detto: «Il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno». Ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in grande numero perché la morte impediva loro di durare. Egli invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente. Un'altra versione dice: può salvare pieno quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio dal momento che egli vive sempre per intercedere per loro. Infatti, a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il Figlio che è stato reso perfetto in eterno. Sia benedetto il suo nome. Benedici questa parola al nostro cuore, caro Padre, e fa che ogni mente sia illuminata dallo Spirito Santo, ogni cuore toccato da esso, perché tutti possano comprendere e realizzare alla propria vita la tua parola. Grazie per Gesù, il nostro garante, con te benedetto in eterno. Amen. Gesù, il nostro garante. Gesù garante è la prima ed unica volta che compare questo termine riferito a Gesù. Non ci sono altre occasioni, ma benché questo titolo è dato a Gesù per una volta sola, tutta la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, è imperneata ed è piena degli insegnamenti di Gesù Cristo, il nostro garante. Gesù Cristo, la nostra garanzia. Garante. Innanzitutto noi vogliamo spiegare che cosa significa Gesù nostro garante. Garante. Chi è il garante? Chi è? Se andiamo a leggere su un dizionario troviamo che il garante è colui che garantisce, cioè colui che dà assicurazioni del mantenimento di un giuramento, di una promessa. Colui che, insomma, garantisce che l'impegno preso andrà a fine, a buon termine. Per esempio, ci sono i garanti per stipulare, per accendere un mutuo. Quando si accende un mutuo, la banca vuole delle garanzie, se no ti dai soldi. E anche con le garanzie ci sono diversi problemi da superare. Prima che si accende il mutuo e ti arrivi nei soldi, c'è bisogno che tutta una serie di cose siano ben stabilite, ben chiarite. A volte si mette a garanzia un immobile, si ipoteca una casa o ci sono delle persone che si impegnano. Sappiamo per esempio di genitori che per aiutare i propri figli hanno messo la propria vita, la propria busta paga, il proprio capitale, la propria eredità. Dice: io ti garantisco, figlio mio, faccio io da garante. E in questo modo si sono potuti fare dei passi, si contraggono dei debiti, ma chi ti presta dei soldi certamente vuole delle garanzie. Poi ci sono anche il garante nella pubblica amministrazione. Noi sentiamo ogni tanto parlare del garante della privacy, il garante per l'editoria. Noi viviamo in una società che è democratica e quindi l'editoria ha necessità di essere democratica, anche se oggi più che democrazia si sta coniando un nuovo termine, democratura. Democratura, unendo due termini, democrazia e dittatura. Ma comunque le leggi sono abbastanza precise, anche se molto spesso usate da posizioni opposte, la stessa legge è presa da posizioni opposte, ma io non mi inoltro in questa giungla che per me è un pantano fangoso. Voglio solo limitarmi a dire questo e parlare della garanzia che viene assicurata dal nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo in eterno. Il garante, con questo termine viene anche designata quella certificazione che accompagna certi prodotti che noi compriamo. Quando tu compri un prodotto, viene accompagnato quel prodotto da una garanzia. Il costruttore ha fatto dei brevetti, ha verificato quell'oggetto e ti dà garanzia. Si impegna lui è garante che se il prodotto che tu hai comprato per quello scopo non compirà entro per esempio un anno la sua funzione, lui garantisce o la sostituzione o la riparazione. Conosciamo tutti questo. Ci sono garanzie che vanno a 2 anni, 3 anni, 10 anni, 50 anni anche. Gesù è il nostro garante per 100.000 anni. È il garante in eterno. Ma ci pensate? Ci pensate? È come se lui ti ha detto: ecco, io ti do questa cosa che ho preparato per te. L'ho fatta io sulla croce. Funziona. Ma veramente funziona? Ti assicuro che funziona.
Ma per quanto funziona? Prendila. Ma quanto costa? È gratis, te la regalo. Ma se è gratis, che valore ha? A te non ti costa niente, a me è costato tutto. Ma posso veramente assicurare, avere la garanzia, mi puoi essere il garante che questa cosa che tu hai preparato alla croce per me è veramente valida? Te lo garantisco io. E funziona. Per l'eternità. Ci pensi? Chiesa dell'Iddio vivente. Salvati dalla grazia e dall'amore di Dio. Quest'oggi, mentre ascolti questa parola, ti rendi conto del dono che Dio ti ha donato, di colui che ha dato questo glorioso piano, questo glorioso dono che in Cristo abbiamo, la salvezza che Dio ha acquistata per noi alla croce, è garantita, è dura per sempre. Per sempre, il garante in eterno. Il verso 24 dice: egli rimane in eterno. Infatti, al verso 23 dice che precedentemente c'era un servizio sacerdotale fatto sulla legge, sulla tribù di Levi. E il numero di questi sacerdoti erano un numero molto elevato, in grande numero. Perché? Perché la morte impediva loro di durare. Invece, il nostro Salvatore, il nostro garante, rimane garante in eterno. Gesù è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Alleluia. Garante in eterno. È evidente in tutta la scrittura che Gesù può assicurare, che Gesù può garantire. E noi quest'oggi andremo a vedere questa garanzia spiegata dalla scrittura. E lo vedremo attraverso anche l'illustrazione, quindi una garanzia illustrata. Ma soprattutto poi quello che ci riguarda a noi da vicino oggi è la garanzia applicata alla nostra vita. Quando Dio è Gesù è il nostro garante, che cosa significa per te oggi, quest'oggi, mentre ascolti il messaggio della parola di Dio? Mentre ascolti che Gesù Cristo è garante di un patto eterno, che cosa avviene nel tuo cuore? Cosa si produce nella tua vita? La potenza dell'Evangelo, questo messaggio così efficace che salva l'uomo, ha in questa verità gloriosa un effetto straordinario. Il Signore è il nostro mediatore. Ma è interessante anche aggiungere al garante la figura del mediatore. Guardate, lo fa l'apostolo, lo scrittore qui agli Ebrei, il verso 25 del capitolo 7 dice: perciò egli può salvare perfettamente. Lui garantisce una salvezza perfetta. Ho detto, c'è un'altra versione che dice una salvezza completa, appieno, te la garantisce perfettamente. Tu non devi aggiungere delle buone opere. Ho incontrato un carissimo pastore dal Canada e un fratello indiano, ho avuto grande piacere di conoscerlo, gli ho detto: ti voglio nelle mie chiese, ti voglio avere fra noi. È un indiano e adesso lui è il segretario delle Assemblee di Dio canadesi, un uomo di Dio, si è convertito dalla religione Sikh. La religione Sikh è una religione molto antica, di quasi oltre 500 anni, ed è una religione indiana molto perseguitata sì dagli islamici che dagli induisti. È una religione monoteista, crede in un Dio un po' astratto, ma crede che si è salvati attraverso le opere. Infatti la mamma di quest'uomo di Dio, questo convertito all'Evangelo, la mamma ancora oggi, ogni giorno, dedica 2 ore di preghiera, continua preghiera. E poi ci sono altri voti che devono fare con grande impegno, e lei da una vita continua a fare questo sacrificio. Continuo sacrificio. Perché? Perché vuole garantirsi la vita eterna. L'idea di questa religione è che se tu fai queste cose ti garantisci la salvezza. Ma la Bibbia dice, Gesù dice, io sono il tuo garante. Io sono la tua garanzia. Io ti do una salvezza eterna. E cosa devo fare, Signore? Lo dissero quegli uomini a Pietro. Che dobbiamo fare per essere salvati? Ravvedetevi, ravvedetevi. Ricevete per fede la salvezza in Cristo Gesù. Cambiate vita e avrete la vita eterna. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Quindi se io credo che Gesù di Nazareth, il Nazareno, è morto per me sulla croce, ha pagato lì il debito dei miei peccati, la mia fede mi mette immediatamente in possesso di una salvezza perfetta e completa. Immediatamente divento salvato, figlio di Dio, membro della sua famiglia per sempre. Chi me lo garantisce? Gesù stesso. Che è sacrificio, che è sommo sacerdote, è mediatore ed è garante. Oh, ma ci pensate? È il sacrificio, è l'agnello di Dio, è il sommo sacerdote che porta il sangue al Padre. Lui porta il suo sangue al Padre, sommo sacerdote. Poi è mediatore, vive sempre per intercedere per noi. Verso 25, perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui, come sacerdote, sommo sacerdote, si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre, vive in eterno, è incorruttibile, immacolato, è immortale, è eterno, per intercedere per loro. Ma il mediatore, voi lo conoscete il mediatore, chi sta fra due parti? Per esempio, quando vai a comprare un terreno o una casa, c'è un'agenzia che fa da mediazione, parla con il venditore, parla col compratore e fa da ponte di collegamento fra i due, cerca di portare a buon fine l'affare. Fa da mediazione, riconcilia le parti, li mette d'accordo. Questo fa Gesù. Lui è perfetto uomo, quindi conosce perfettamente l'uomo, sa che cosa c'è nel suo cuore, i suoi bisogni. Poi lui è Dio, nello stesso tempo conosce l'uomo perfettamente, conosce Dio, la sua santità, sa come dialogare, perché lui è Dio benedetto in eterno. Sapete che in questi ultimi tempi continuano alcuni a negare che Gesù Cristo, il Nazareno, è Dio benedetto in eterno. Lo negano, ma la Bibbia dice che la parola era Dio, era con Dio ed era Dio. E questo cosa dà? Forza alla sua, il suo incarico, al suo ufficio di mediatore. Questo dà forza al suo incarico, il suo ufficio di garante, di garante. Alleluia. Ci rendiamo conto che gloriosa ricchezza abbiamo in Cristo? Sappiamo che sotto la nostra fede c'è una roccia eterna, c'è una sicurezza eterna. Cristo Gesù, il nostro garante. Ma il garante non è in obbligo di pagare, deve fare solo le due parti e basta. Gesù è mediatore ed è garante, cioè dice a Dio, pago io. Ma quello è pieno di debiti, ha contratto tutti i debiti del mondo. Che debiti hai fatto con Dio? Hai fatto qualche debito? Te l'elenco? Il Signore ha pagato tutto per noi. Amen. Perché siamo debitori, perché abbiamo infranto la legge. Siamo debitori perché abbiamo disprezzato tutti i suoi doni e li abbiamo sperperati. Tutte le ricchezze dal nostro corpo, tutto quanto è stato rovinato, siamo debitori perché abbiamo peccato e continuiamo a peccare, siamo dei peccatori destinati all'inferno. Tutti sono peccatori e privi della gloria di Dio. Ce lo ricordiamo, fratelli, sorelle, amici che ascoltate. L'inferno è una realtà. L'inferno è una realtà dalla quale non si può fuggire se non per una sola persona, Cristo Gesù il Nazareno. Quel luogo dove c'è il fuoco, ma c'è eterna tenebre. Quel luogo dove ci sono tante persone, ma c'è eterna solitudine. Quel luogo dove c'è eterna sofferenza e non ci sarà mai nessuna eterna medicina che la calma. Dove c'è l'eterno dolore e nessun calmante. L'inferno è una realtà, ma Gesù può salvare perfettamente. Gloria al Signore. Garante. Perché Gesù è il nostro garante? Perché Gesù è il nostro garante? E il nostro garante, quando tu vai in banca e vuoi accendere un mutuo, devi dare delle garanzie reali. E se vuoi 200.000 euro, devi dare una garanzia che assicuri che quella cifra verrà coperta. Quanto è grande il tuo debito con Dio? E poi il tuo debito si assomma al mio debito. E già basta il mio debito con il tuo debito, che qui abbiamo fatto l'amplen, però si aggiunge poi il tuo, poi il tuo, poi il tuo, per tutti quelli che sono prima di noi, per quelli che saranno dopo di noi, tutto questo debito, ma chi lo può pagare? Gesù dice al Padre: io sono il garante. Ci crediamo? Gloria al nome del Signore. Cosa dice Paolo ai Romani, ai Corinzi? La Bibbia è chiara quando dichiara che lui, voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi, poveri, diventaste ricchi in Lui. Alleluia. Lui si è fatto povero, Lui si è fatto umile per darti la gloria. Lui si è fatto povero per farti ricco. Lui si è fatto servo per farti figlio. Lui si è fatto peccato per farti santo. Lui ti garantisce la vita eterna. Ci credi? E se non ci credi, tu sei destinato a quel luogo reale che è l'inferno, dove ci sarà tanta gente, ma ci sarà eterna solitudine ed eterno dolore. Alleluia. Perché Gesù è il nostro garante? È il nostro garante perché Lui è eterno, è perfetto, è ricco, è grande, è glorioso. Al capitolo 5 al verso 8 dice: benché figlio imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e reso perfetto divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna. Autore di una salvezza eterna, la garantisco io. Alleluia. Gesù è il tuo garante. La sua vita è una vita senza peccato, immacolata, una vita perfetta, è garante per questo, ma anche perché la sua vita è una vita indistruttibile. Al verso 16 del capitolo 7 dice, guardate che belle parole, diventa tale non per disposizione di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indistruttibile. Per la potenza di una vita indistruttibile. Lui è eterno ed è indistruttibile. Gloria al Signore. Volete, fratelli, con me fare un piccolo viaggio nella storia biblica per andare a vedere qualche bella citazione, illustrazione della garanzia? Lo volete fare? Innanzitutto voglio dirti quanto è importante l'essere garante. In Proverbi dice: figlio mio, se ti sei reso garante per qualcheduno, per il tuo prossimo, se cioè ti sei impegnato per un estraneo, sei colto allora nel laccio delle tue parole, sei prigioniero delle parole della tua bocca. Ti sei reso garante? Ti sei reso, sei andato in trappola. Fai questo, figlio mio. Disimpegnati, perché sei caduto in mano del tuo prossimo. Va, gettati ai suoi piedi, insisti, non dare sonno ai tuoi occhi né riposo alle tue palpebre. Liberati come il capriolo dalla mano del cacciatore, come l'uccello dalla mano dell'uccellatore. Salomone sapeva quanto era delicato essere garante. Certa gente va nelle mani di estorsori, di gente malavitosa. Si fa prestare i soldi, sì, te le do, poi cade in una trappola terribile, ne conosciamo ogni giorno di storie del genere. Magari qualcheduno ti dice: dammi un aiuto, dai, va bene, lo fai, esce dalla bocca questa cosa, ti rendi garante di una cosa e non puoi portarla a termine. E Salomone, sapendo la gravità di questo, dice: buttati in ginocchio, fai di tutto, ma liberati, liberati da questa trappola. Gesù invece si è reso garante per me, vi rendete conto? Per te non è grande l'amore di Dio? Quanta gente disprezza Cristo, quanta gente non riconosce l'amore di Dio in Cristo Gesù. Quante persone sentono questo messaggio e non accettano il Salvatore? Grazie a Dio tu lo accetti e lo riconosci come garante della tua vita, e lo ringrazi e lo ami e lo servi e ti consacri a Lui. Dicevo, voglio illustrarvi questo fatto con delle storie. Prendete con me la Genesi, interessantissima questa, guardate, molto molto interessante. 42, Genesi 42, voi sapete la storia bellissima di Giuseppe, conoscete questo uomo che è stato venduto dai fratelli, è andato lì, è stato messo in carcere, poi dopo vari passaggi è diventato la seconda persona più importante dopo il faraone. E aveva sotto di sé tutti quanti, aveva tutta la ricchezza dell'Egitto a sua disposizione. E erano arrivati i fratelli perché c'era una grande carestia, e la Bibbia dice che lui fece un piano per garantire la riconciliazione e vedere il vero ravvedimento dei suoi fratelli. È molto bella la storia, non posso leggervela tutta perché è troppo lunga, però attenzione, facciamo una considerazione. Il verso 18 del capitolo 42 dice che il terzo giorno Giuseppe disse loro: fate questo e vivrete, io temo Dio, se siete gente sincera, uno di voi, fratelli, resti qui incatenato nella vostra prigione, e voi andate, portate il grano necessario alle vostre famiglie, poi conducetemi il vostro fratello più giovane, così le vostre parole saranno verificate e voi non morirete. Ed essi fecero così. Cosa era successo? Giuseppe li riconosce, ma i fratelli non riconoscono Giuseppe, li vede e pensa: ma sono veramente pentiti? Saranno veramente pentiti? Io voglio portarli a un pentimento vero, a una profonda un profondo cambiamento. A volte così fa Dio con noi, ci fa passare dei momenti difficili, di grande travaglio, e lo fa perché vuole che in noi ci sia il vero pentimento, il vero ravvedimento. E Giuseppe che fa? Li vede, li riconosce, dice: ma voi siete venuti qui perché voi siete delle spie. No, siamo venuti qui perché siamo veramente affamati, siamo tutti dei fratelli, figli di un solo padre, abbiamo bisogno di pane, e dove siamo? Stiamo morendo di fame. No, siete delle spie, buttateli in prigione. Li buttano in prigione, poi li richiama e dice: se siete gente sincera, allora facciamo una cosa. Voi avete detto che avete un altro figlio, un altro fratello, cioè Beniamino? Ah, io lo voglio vedere. Qui rimane Simeone, rimane in carcere e sarà il vostro garante. Voi andate, mi portate qui vostro fratello Beniamino e sarà libero. Che fanno? Vanno a casa, vanno da Giacobbe che piangeva già da tanto tempo, Giuseppe, e guardate la storia che continua, molto interessante, al capitolo sempre 42, al verso 37, Ruben disse a suo padre, qui racconta, no? Al verso 35 dice: mentre si vuotavano i loro sacchi, ecco che in ciascun sacco c'era il sacchetto con il denaro. Essi e il padre loro videro i sacchetti con il loro denaro e furono presi da paura. Giacobbe, loro padre, disse: voi mi avete privato dei miei figli, Giuseppe non è più, Simeone non è più, perché era in carcere, vi ho poc'anzi detto, e voi mi volete togliere anche Beniamino. Perché Ruben e tutti gli altri diceva: quell'uomo che ha preso prigioniero Simeone ci ha detto: se non ritornate con Beniamino io lo uccido, e voi sarete, come vi ho detto io, siete delle spie. Ruben disse a suo padre, attenzione, ecco qui la figura del garante, disse a suo padre: se non te lo riconduco, fai morire i miei due figli, affidalo a me, io te lo ricondurrò. Ruben mette come garanzia che cosa? I figli. Fai morire i miei due figli. Ma al padre non piace sta cosa. Non gli piace la garanzia di Ruben. No, non è convinto ancora. E non lascia che le cose vadano avanti. Succede qualche altra cosa. Capitolo 43. Continua la trattativa fra i figli e Giuda, anche perché la carestia si fa pesante, stanno rischiando di morire tutti quanti. Interviene un altro garante, Giuda, o verso 8 del capitolo 43. Giuda disse a suo padre Israele, cioè Giacobbe, chiamato Israele: lascia venire il ragazzo con me, ci leveremo e andremo, così vivremo e non moriremo noi, né tu e né i nostri piccini. Io mi rendo, state leggendo? Io mi rendo garante. E qui Ruben non mette a garanzia i suoi figli, Giuda mette a garanzia: pago io con la mia vita. Io mi rendo garante di lui, ridomandane conto alla mia vita. Se non lo riconduco e non te lo rimetto davanti, io sarò per sempre colpevole verso di te. Se non avessimo indugiato a quest'ora, saremmo già tornati due volte. Allora Israele, loro padre, disse: se così è, fate questo, prendete i vostri sacchi, le cose più squisite di questo paese, e portatele a quell'uomo un dono, un po' di balsamo, un po' di miele, degli aromi, della mirra, dei pistacchi, delle mandorle, prendete con voi il doppio del denaro, riportate il denaro che fu rimesso nella bocca dei vostri sacchi, forse fu un errore, prendete anche vostro fratello e andate, tornate da quell'uomo, Dio onnipotente vi faccia trovare grazia davanti a quell'uomo, così che egli vi rilasci l'altro vostro fratello e Beniamino, se deve essere privato dei miei figli, che io lo sia. Alleluia. Portategli i regali a quest'uomo, portateci il meglio, portateci dei regali, toccate il suo cuore. Ma quell'uomo, Giuseppe, è la figura di Gesù. Quell'uomo non vuole regali. quell'uomo non vuole niente, paga lui, paga lui. Gloria al Signore. Gesù non vuole che fai sacrifici tu, ha compiuto lui il sacrificio. Tu devi solo credere e vivere questa gloriosa esperienza e godere di questa gloriosa verità e adorare e servire il garante della tua vita, il garante della tua eterna salvezza. Tu lo devi adorare, tu lo devi benedire, tu lo devi servire, tu lo devi predicare, lo devi testimoniare, lo devi seguire ogni giorno, imitare ogni giorno. Deve essere il tuo modello, lui è il garante e tu cristiano, figlio di Dio, deve essere la sua somiglianza. Gloria al nome del Signore. Non posso andare avanti su queste illustrazioni, sarebbe bellissimo guardare il sommo sacerdote nel libro di Zaccaria, Giosuè, vestito di abiti sporchi, come davanti a un tribunale, il diavolo, l'accusatore, che lo accusa: sei indegno, sei sporco. Il sommo sacerdote vestito con abiti sudici e tu vuoi presentarti davanti a Dio, ma non ti vergogni, sei indegno, devi andartene via, sei malvagio, sei sporco, ma come ti presenti davanti a Dio? E lo accusava, capitolo 12 dell'Apocalisse, l'accusatore dei fratelli, il diavolo, l'accusatore dei fratelli. E quanti accusano i fratelli non fanno altro che fare quello che il diavolo ha fatto e farà fino alla fine, ma un giorno l'agnello butterà nell'inferno l'accusatore. Però la scena si cambia, interviene il garante. Sì, sono sacerdote sporco, è vero. Sì, è vero, sono colpevole, sono un meschino. Sì, è vero, ma il sangue di Gesù mi purifica da tutti i peccati. E che parlare, e non per non parlare poi di un'altra bellissima figura nel Nuovo Testamento, vi ricordate Paolo e Onesimo? Questo schiavo che scappa da Filemone e gli deve qualche cosa, gli avrà rubato qualche cosa, poi lui schiavo non poteva fuggire, scappa a Roma, incontra Paolo, Paolo gli parla di Gesù, lui viene salvato, diventa come il suo figlio, lo chiama a Onesimo le mie viscere, e poi scrive a Filemone e gli dice: io ti voglio parlare di Onesimo, che un'altra volta ti è stato disutile, ma adesso è diventato utile a me e anche a te. Accoglilo come un fratello. E qui la garanzia: se ti deve qualche cosa, se ti deve qualche cosa, pagherò io. Io faccio da garante. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Quando Gesù va al Padre, non dice se, dice: lui ti deve tutto, pago io, ho pagato alla croce. Sei riconoscente? Sei riconoscente? Sei riconoscente? Sei consapevole di quello che Gesù il Nazareno ha fatto per te, fratello ed amico? Sei riconoscente, chiesa dell'Iddio vivente, e in virtù di questo meraviglioso, glorioso, questa gloriosa opera, che cosa facciamo per Gesù? E qui la garanzia che viene illustrata deve essere spiegata e applicata alla nostra vita. Che cosa significa per noi che Gesù è il nostro garante? Che cosa produce questo messaggio al tuo cuore? Che effetto fa nella tua mente? Che cosa produce nella tua vita pratica di ogni giorno? Sei consapevole che Gesù è il tuo salvatore, il tuo mediatore, il tuo garante? Lo hai ricevuto nella tua vita? Ti chiedo nel nome del Signore Gesù, sull'autorità della parola del Signore, sei consapevole che Gesù il Nazareno è tutto questo? È salvatore, mediatore, garante della tua salvezza? Ti ha convinto lo Spirito Santo o hai perso la convinzione? Hai perso la verità e la potenza di questo messaggio? Sei ancora vivo nel tuo cuore? Che cosa produce? Che cosa fa nella tua vita? Alleluia. I innanzitutto produce gioia e sicurezza. Alleluia. Gioia e sicurezza. Rallegratevi nel Signore, da capo lo dico, rallegratevi. Perché la salvezza è accompagnata dalla gioia? Sono salvato. Sono salvato e sono felice. Sei felice? Da quanto quanto tempo non piangi della gioia della salvezza? Da quanto tempo non esplodi in esuberanti gloria a Dio? Alleluia al mio Salvatore! Da quanto tempo non strepiti davanti a Dio dicendo: grazie Signore, mi hai salvato! Il tuo cuore si è spento, la tua gioia si è spenta, il tuo amore si è raffreddato. Non leggi più la scrittura, non ti ravviva più il cuore. Cosa succedeva mentre ci parlava per strada e ci rivelava le scritture? Il nostro cuore ardeva. Arde il tuo cuore. Arde il tuo cuore. Gioia, viva, esuberanza in Cristo. Gesù il mio garante, colui che mi dà garanzie in eterno. Che cosa significa questo? Che cosa produce questo messaggio? Produce non solo la gioia, ma un servizio zelante. È vero, fratelli? Un servizio zelante, perché se tu ti senti in dovere, lui ha fatto così tanto per me. Mi ha dato l'eterna salvezza, mi ha pagato tutti i debiti. Cosa disse Gesù riguardo a quella donna? Simone, io ti racconto la storia di due uomini, avevano tutti e due dei debiti, uno aveva 50 e l'altro 500. Vi ricordate? A tutti e due che non potevano pagare, assolutamente il padrone condonò il debito. Chi dei due amerà di più? Chi dei due manifesterà più amore? Chi dei due manifesterà più consacrazione? Chi dei due manifesterà più servizio, più impegno, più dedizione, più consacrazione? Chi dei due? Colui che è stato rimesso di più. Colui che ha tanto, è stato perdonato, tanto ama. Vedi, questa donna, da quando è entrata, non ha smesso di baciare i miei piedi. Da quando è entrata, non ha smesso di lavare i miei piedi con le sue lacrime. Oh, Simone, le è stato tanto perdonato. Ti rendi conto di quanto peccato il Signore ha perdonato? Amen. Alleluia. Che significa Gesù il garante? Colui che non solo è il Salvatore, il Sommo Sacerdote, il Mediatore, ma garantisce la mia salvezza. Renato, tu sei salvato per l'eternità. Renato, il tuo nome è scritto nel libro della vita. Renato, il tuo nome verrà un giorno nominato davanti agli angeli e tutto l'esercito celeste. Oh, ti sarà detto: entra nella gioia del tuo Signore. E semplicemente perché presso il trono della grazia di Dio, del giudizio di Dio, c'è il nostro garante. Alleluia. Che cosa produce in noi? Produce la santificazione e la perseveranza. La chiesa dei Corinzi sentiva questo messaggio da Paolo, diceva: ma allora se pecchiamo, se più abbonda il peccato, più sovrabbonda la grazia? Ascoltatemi, la chiesa di Corinto, che Paolo era pastore di quella chiesa, il fondatore di quella chiesa, e c'erano quelli che erano di Pietro, quelli di Apollo, quelli di Paolo, quelli di Cristo, quelli che uno contro l'altro si sbranavano, si portavano in tribunale, facevano di tutto e di più. C'era uno che si teneva alla moglie del padre. C'erano i ricchi che mangiavano, i poveri che stavano digiuni. C'erano quelli che durante l'agape del Signore si ubriacavano e poi si accostavano alla tavola di Dio a prendere il pane e il vino. Ubriachi. Dio mio, E cosa pensavano? Siccome Paolo dice dove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda, allora diceva, allora più pecchiamo e più la grazia sovrabbonda. Così non sia, così non sia. Giovanni è molto chiaro, dice, chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Vedete di quale amore vi è stato largo il Padre, dando di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora se siamo figli di Dio, non è ancora stato manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza si purifica come esso è puro. Chiunque commette peccato trasgredisce la legge, il peccato è la violazione della legge, ma voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere i peccati e in Lui non c'è peccato. Chiunque rimane in Lui non persiste nel peccato, chiunque persiste nel peccare non l'ha visto e non l'ha conosciuto. Perciò, figliuoli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere il peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del mondo. Gloria al nome del Signore. Gesù, il nostro garante, e la garanzia della sua persona ci produce gioia, sicurezza, tranquillità, santificazione, servizio, ci produce una viva speranza, ci produce un desiderio di vivere nella santità contro l'indolenza, contro la pregrizia, contro l'indulgenza, contro il compromesso, contro l'immoralità. Perché? Perché io sono debitore a quell'uomo glorioso che è morto per me sulla croce, Dio fatto carne, Gesù il Nazareno, e io lo voglio amare e servire tutti i giorni della mia vita. Divino garante, ti benedico e ti servo per il resto dei miei giorni. Chiniamo il nostro capo.